quiere negar. Bandida, el oro de toda su vida, el oro de toda su vida, no lo puede renegar.
La amapola roja, el iris negro, la ira encima, una historia muy cristalina. La chica bailarina en las manos tiene línea de vida breve y AK-49. Amor que nulla mato, no perdona. La bandida llora solo por dentro, nunca para afuera.
Bandida, el oro de toda su vida, el oro de toda su vida, no lo puede negar. Bandida, el oro de toda su vida, el oro de toda su vida, no lo puede negar. Bandida, 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 bandida.
Creció deprisa, la brisa, ráfagas de viento de plomo, ponte la camisa, educar una chica, desarmar una mujer, así vamos de casa, esa zorra nos va a joder. Bandida está armada, truena la madrugada, que te hace la puñeta, ahora reza con la bala en la cabeza.
Bandida, el oro de toda su vida, el oro de toda su vida, no lo puede negar. Bandida, el oro de toda su vida, el oro de toda su vida, no lo puede negar. Bandida, 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 bandida,
quartiere popolare, una chitarra ricevuta in regalo. Questa è l'inizio della storia di Alessandro Mannarino, cantautore romano conosciuto anche solo per cognome, che a differire insomma dai suoi colleghi si è messo spesso e volentieri uno zaino in spalla, girando il mondo, visitando gli angoli più remoti della terra, non come turista, ma come dice lui, cittadino globale. E così il sound delle nuove canzoni di Mannarino riflette la molteplicità delle ispirazioni e mescola i diversi ritmi. Registrando in Messico, in Brasile, negli Stati Uniti, ha realizzato dei progetti che hanno avuto una gestazione piuttosto lunga, ma dandoci veramente l'idea di essere un artista completissimo. È nato nel 1979 nella borgata di San Basilio. Mannarino è cresciuto appassionandosi alla poesia di Trilussa e al teatro di Petrolini, entrambe ispirazioni fornite da suo nonno. Lo abbiamo ai microfoni questo pomeriggio perché domani 6 dicembre sarà protagonista di un concerto a Milano, agli Arcimboldi, ed è per questa occasione che gentilmente ha accettato di parlare ai microfoni di Rete 2. Benvenuto quindi ad Alessandro Mannarino, che so in partenza appunto per il concerto di domani a Milano agli Arcimboldi. Abbiamo appena ascoltato appunto un brano dal tuo disco Amazzonia e Che dire, insomma, la tua parabola musicale è incredibile, perché tu ti sei messo a viaggiare, a raccogliere materiali più diversi, li hai fatti diventare tue. Ecco, che esigenza c'è dietro questa ricerca musicale che ci hai offerto in questo bellissimo disco?
Beh, fa parte di un percorso che è iniziato, sì, dal Bar della Rabbia, dal mio primo disco. E quel disco era già un'alterità, un altrove, in cui io avevo messo dentro vari personaggi come un barbone, una prostituta, un pagliaccio, tutti esiliati dal mondo della favoletta borghese. E da lì poi è partito un viaggio da quel disco per me. Nel secondo disco sono andato per le strade, ho incontrato immagini di donne forti come Maddalena, Mary Lou, l'impero, il cardinale, il potere. E da lì mi sono allontanato appunto dalla Suburra, dalle strade in cui avevo ambientato i miei primi dischi, e ho iniziato dei viaggi anche fisicamente lontano nello spazio per cercare altro. Un po', devo dire, per i miei viaggi sono stati, insomma, ispirati dai miei studi antropologici. Quindi ho studiato il problema indigeno, la diaspora nera, il colonialismo delle Americhe, ma poi la messa in discussione dell'Occidente come paradigma, come si dipinge come un mondo migliore. E mi sono affezionato appunto a questi viaggi anche per uscire dalla bolla in cui cominciavo a vivere, avendo avuto un discreto successo con le mie opere, e quindi di trovare dei momenti di solitudine e anche di confronto con me stesso per andare avanti, insomma, una ricerca anche umana. E poi, insomma, tutto è venuto naturalmente.
Nei tuoi dischi, come dire, l'elemento del folklore non è mai puro e semplice, no? Lo hai messo, non so, in alcune influenze manouche, lo hai messo anche nella musica balcanica, lo hai messo anche nella musica italiana, perché ci sono brani, per esempio, che si rifanno ai ritmi della taranta, della tarantella, però non è fine a se stesso, cioè è qualcosa. Cioè, cos'è il folklore per te e come lo reinterpreti appunto nei tuoi brani?
Ma il folklore nasce dalla fantasia, è un posto in cui può succedere di tutto, dove ci sono storie fantastiche, è la fantasia dei popoli. Io ho cercato finora di renderlo contemporaneo, di trovare un folklore contemporaneo. Ancora non penso di essere arrivato alla soluzione e ci sto ancora lavorando. La ricerca artistica non può prescindere dalla ricerca umana, e penso che prima di tutto bisogna fare una ricerca umana su se stessi e poi, ecco, anche pensare molto e fare una ricerca artistica. Io ancora penso di non essere arrivato all'essenza, a capire veramente come usare questo modo di essere e di raccontare, che appunto è il folk, però mi sento da un'anima folk.
Ho tagliato i miei capelli e ci ho fatto una coperta, la lascio sopra il letto che ti possa riscaldare. Da quando non ti amo la tua schiena stai scoperta, il tuo collo ha più paura ed ogni notte un temporale che ti fa tanto male. Ho raccolto le mie lacrime e ci ho fatto una pozione, la lascio sul comò perché ti possa dissetare. Da quando non ti amo la tua gola è un burrone, il tuo petto brucia forte, sta lì lì per soffocare e non ti fa respirare. Scetate, why you? Scetate, why you? Eri una bella cerasa napoletana, piena di vita, piena di grana, però adesso non ce la fai più. Perché? Ho tagliato le mie unghie e ci ho fatto una lametta, la lascio sopra il cesso che ti possa depilare. Da quando non ti amo la tua pelle ormai sospetta, ti è cresciuto forte il pelo sullo stomaco e sul cuore e ti dà tanto dolore. Ho tagliato le mie vene e ci ho fatto una tintura, la lascio sulla vasca che ci possa colorare. Da quando non ti amo la tua veste è sempre scura, i tuoi abiti son neri come corvi sopra pari, stanno sempre a cracchiare. Scetate, why you? Scetate. da te, guaio. Eri una bella girasa napoletana, piena di vita, piena di grana, però adesso non ce la fai più. Perché? Ho tagliato la mia testa e ci ho fatto un bel pallone, la lascio sul balcone che ci possa un po' giocare. Da quando non ti amo sei caduta in depressione, rinchiusa in una stanza sembri un fiore in un covone, ed hai perso la ragione. Cedati, guaio. Cedati, guaio. Eri una bella cirasa napoletana, piena di vita, piena di grana, però adesso non ce la fa più. Cedati, guaio. Cedati, guaio. Eri una bella cirasa napoletana, piena di vita, piena di grana, però adesso non ce la fai più. Perché?
Cetate Vaiò, questa era la voce di Alessandro Mannarino. Siamo con lui qui questo pomeriggio per parlare anche della sua musica e delle sue canzoni. Tu hai sempre raccontato, spesso e volentieri, appunto, di abusi di potere, di persone, di prostitute, l'hai detto, di barboni, diciamo dei meno abbienti. Oggi, in questa situazione anche paradossale in Italia, dove tutte queste persone probabilmente sono ancora più fragili, qual è il ruolo di un cantautore o comunque di un artista in difesa di queste persone?
È un modo questo per schierarsi, un modo per schierarsi, insomma, non è solamente la difesa di una categoria, ma è una presa di posizione. Certo che per me l'arte deve confrontarsi col potere. Questo è un modo di confrontarsi col potere,
certo.
Prendere una posizione, però non deve essere una roba di un escamotage pietista oppure che stizza l'occhio così alla carità. La mia non è una musica, non ho mai scritto cose di compassione o appunto di presa di posizione, di schierarmi da una parte perché fa comodo, perché non mi piace pensare all'arte. Ci stanno tantissimi esempi di arte politica o appunto schierata che non è buona, non è alta, però supplisce alla mancanza di talento o alla mancanza di ricerca o di spessore, si supplisce con l'impegno. Questo secondo me non va bene. L'arte deve essere fine a se stessa, nel senso che deve essere arte per l'arte, quindi bisogna fare una bella canzone o scrivere un bel testo prima di tutto.
Certo, però la tua vena critica sociale si amalgama bene in questi contesti, diciamo, dando voce agli ultimi, lottando per certe battaglie. Insomma, mi sembra che esce molto bene da tutto il tuo percorso, fin dai primi dischi fino appunto alle ultime esperienze.
Ma per me quella è una medaglia sul petto, quella dell'ultimo, cioè il mio non è un discorso sul censo, è sempre stato un discorso sull'identità e anche sulla presa di posizione, dove stare nella vita appunto proprio dell'ultimo, del barbone e della prostituta o del ladro, della devianza in generale. Oggi siamo in un momento in cui la devianza è vista come qualcosa di sfigato e qualcosa di male da compatire, e dove invece il modello vincente è quello dell'algoritmo, quello della somiglianza, del binario. E questo, ecco, interessante rifletterci sopra.
Certo, e sono altri naturalmente che come te. Mi viene in mente purtroppo che in questi giorni è scomparso forse uno dei paladini di questa maniera di difesa, e soprattutto anche musicalmente, mi riferisco a Shane McGowan. che ha lasciato insomma un grande vuoto, no, nel mondo della musica, perché
sì,
lui da ultimo, no, perché diciamo la sua storia proprio era partita da una famiglia così. Ecco, per esempio, Shane McGowan è stato per te un, come dire, un musicista al quale hai guardato, non dico musicalmente perché forse sei distante da questo, ma proprio
sì,
da questo tipo
infatti.
Di
no, non fa parte della mia storia, però io ho cominciato ascoltando nei primi anni in cui cominciavo a scrivere, ascoltavo Tom Waits da mattina alla sera, che raccontava quei mondi di periferia, povertà, alcolismo, vagabondaggio, e anche De André, che è stato un maestro per me, proprio ho imparato a scrivere ascoltando De André.
Sì.
E quindi insomma sì, penso che loro due siano stati più probabilmente dei maestri
rispetto a questo. Certo. Senti, veniamo a quello che farai domani agli Arcimboldi. È un teatro grande, un teatro anche importante, con un pubblico che ti segue ormai da anni. Che cosa proporrai nel concerto di domani?
Allora, questo è uno spettacolo solamente corde. Rispetto all'anno scorso ho cambiato appunto il concetto. Ho fatto uno spettacolo dedicato a V, che è l'ultimo album. Con gli arrangiamenti di V era un po' un colossal quello spettacolo, c'erano appunto più di 10 musicisti e ovviamente l'elettronica, le percussioni, i cori, tutto quello che c'era nel disco. Finito quell'esperienza mi sono messo insomma a scrivere per il nuovo album, quindi io scrivo quasi sempre con la chitarra e basta, con la chitarra in mano. Quindi mi è venuta proprio voglia di riprendere questo format che la prima volta ho fatto nel 2012, poi riproposto nel 2015, e che è un format appunto che mi mette di fronte alle canzoni nude e crude, suonate solamente con la chitarra, le chitarre, contrabbassi, i cori, ma non ci sono altri strumenti, né batteria, né elettronica, né fiati. Quindi insomma è un concerto differente in cui io sto molto più al centro ovviamente degli arrangiamenti, però è molto divertente riarrangiare tutto solo per corde. E poi non è un concerto legato all'ultimo album, ma è un concerto che attraversa tutta la mia storia.
Quindi è un invito questo anche appunto per il pubblico della Svizzera italiana che ti segue, ti ha sempre seguito fino dagli esordi, appunto di venire a vedere questo spettacolo domani con inizio alle 21 al Teatro Arcimboldi di Milano, per ritrovare appunto Alessandro Mannarino che, come dire, anche qua su Rete 2 è spesso presente appunto con diversi brani che mandiamo in onda, e ricordo anche la sua venuta appunto a Lugano per un ciclo di Anime Salve che tra l'altro potete riascoltare anche sul nostro podcast. Che dire, Alessandro, innanzitutto, come si dice, come si suol dire, in bocca al lupo per domani.
Sì.
Un ringraziamento anche particolare di aver accettato questa intervista proprio insomma in un momento di viaggio e di preparazione di questo concerto, e soprattutto l'invito da parte mia è quello di ritornare qua da noi per regalare.
Grazie mille. E l'invito lo faccio io a te, di venirmi a sentire, di venire a vedere lo spettacolo.
Certo.
Che secondo me è molto bello e mi farebbe piacere anche salutarti poi dal vivo.
Certo. Grazie, Alessandro.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, grazie. Ciao.
Gli occhi di Rasema sono d'acqua, la goccia che si dondola si stacca, cade sulla pietra e poi si spacca, ma mille gocce spaccano la pietra. Il veleno del serpente è fatto d'acqua, le vene delle gambe sono d'acqua, il fiume porta tutta l'acqua al mare, eppure sempre pieno rimane.
Acqua del cielo, acqua del fuego, acqua del cielo, acqua del fuego.
lascia il segno sulla roccia, nei vortici di tempo, onde d'acqua, di questa storia resterà la sabbia. La spada, poi la gabbia, è uno straccio per coprire questa macchia, è uno spirito da bere, è un setaccio, di notte puoi cercare in un abbraccio qualcosa che non sappia di rabbia. Trovammo due pepite nell'acqua. Sto affogando nei tuoi occhi d'acqua. Tutto viene, tutto torna.